Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Noi siamo la declinazione radiofonica del format TV Diamoci una mano, che avete visto in televisione nelle scorse settimane, che potete vedere e rivedere su RSI Play quando volete voi.
Qui su Rete 1 ci piace iniziare la puntata con una riflessione condivisa e questa mattina abbiamo scelto quella di un personaggio che in qualche modo è legato alla Svizzera tutta. Ma prima vi sveliamo l'associazione ospite di questo sabato. Oggi nostra ospite è la Croce Rossa, ovviamente si parla di volontariato e con noi in studio ci sono...
Simona Salzborn, vicepresidente responsabile del servizio volontariato della Croce Rossa sotto Ceneri. Buongiorno.
Buongiorno Simona.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
L'ultima volta che qualcuno ha dato una mano a te?
Ieri quando mi hanno aiutato a caricare la bici sull'automobile.
Ecco, sappiamo tutti i fatti che sono successi, insomma, a Cadro, al centro d'accoglienza. Questa non è la sede giusta per insomma approfondire questo tema, anche perché la Croce Rossa ha già preso la sua posizione. Quindi la prossima ospite.
Grazie a Cola Noce, responsabile Centro Insieme, aiuto allo studio per ragazzi delle scuole elementari.
Buongiorno a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
L'ultima volta che hai ricevuto, insomma, un aiuto da qualcuno o che tu hai dato a qualcuno?
Guarda, lo ricevo quotidianamente con il mio lavoro, però mi viene da dire ieri ho chiesto un favore perché non sono autoimmunita e una persona molto gentilmente mi ha portato la scala a casa.
Romana Bassacoletti invece è la responsabile del servizio abiti di seconda mano. Buongiorno Romana.
Buongiorno.
Ecco Romana, anche a te, l'ultima volta che qualcuno ha dato una mano a te?
A me spesso danno una mano perché tante volte quando arrivo con la macchina piena di donazioni cerchiamo di svuotarle subito all'istante presso i negozi o presso il deposito, perché ormai, conoscendomi un po' nella zona dove ci sono i negozi, mi danno le donazioni e io mi presto a ritirarle e portarle seduta istante.
Abbiamo anche con noi, come sempre, ci accompagna dalla prima puntata radiofonica, Mariluz Besomi-Candolfi, di formazione infermiera psichiatrica. Buongiorno Mariluz.
Ciao Mirko.
Buongiorno.
Ciao
Clarissa.
Mari. Ciao.
E poi abbiamo ovviamente...
A lei dobbiamo chiedere, insomma.
Certo, scusami. Qualcuno questa settimana ti ha dato una mano?
Guarda, proprio ieri mattina abbiamo trovato una chiave in garage, Massimo, che è mio marito, ed io, e niente, non riuscivamo neanche a leggere cosa c'era scritto come...
Non era la mia, io ho perso le chiavi della mia macchina.
Le hai ancora trovate?
Nel palazzo di casa
trovate mia. Ah, ok.
E insomma, in tre alla fine siamo riusciti a tirare insieme qual era la sigla sulla chiave e la custode ha capito di chi era.
E poi importantissimo, abbiamo ospite anche questo sabato, anche lui ospite fisso di tutti, sì, i sabati, Enrico Varsi, consulente psicosociale, sue sono le morbidevoci.ch, ci sta ascoltando e poi interverrà via telefono e quest'oggi avremo anche tre ospiti via,
sì,
telefono, vero?
Avremo la testimonianza di tre volontari, Fulvio, Mareva e Stelio. Come sempre però ci piace iniziare, aprire le nostre puntate con delle perle di saggezza. Quella di oggi è di Albert Einstein.
We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values and not least with a measure of considerable political importance.
Fisico tedesco, nato in Germania nel 1879, ma vicino alla Svizzera sin da giovanissimo.
Pensate che trascorse i primi anni di vita a Monaco, ma dopo una breve parentesi a Milano si trasferì nel nostro paese. Uno dei suoi primi ricordi in terra elvetica riguarda il Ticino Airolo, dove trascorse le ferie estive nel 1895 ad appena 16 anni.
Completò invece gli studi secondari oltre Gottardo, rinunciando alla cittadinanza tedesca nel 1896. Quello stesso anno superò gli esami di ammissione al Politecnico di Zurigo, si laureò e conseguì il dottorato nel 1905, durante il quale pubblicò 6 lavori e diede una svolta al mondo della scienza moderna.
In particolare la sua spiegazione dell'effetto fotoelettrico fu celebrata nel 1921, quando gli fu consegnato il premio Nobel per la fisica. Autore della teoria della relatività generale, quale nel 1933 si trasferì negli Stati Uniti e 7 anni più tardi rinunciò anche alla cittadinanza svizzera. Ai noi.
Ovviamente Einstein ne ha dette tante, insomma, sì, di frasi importanti. Noi appunto ne abbiamo scelta una, la ripetiamo, però vi facciamo un tour de table per sentire un po' che cosa volete aggiungere a questa riflessione, ovvero la vostra. La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi.
Simona.
È una frase molto importante che può suscitare diverse riflessioni. La prima che mi viene così a freddo così, è proprio quella che forse fino all'età dell'infanzia o dell'adolescenza la persona è molto centrata su se stessa, sulla propria famiglia, dunque per sul suo ambito familiare, sui propri cari, sui propri figli, sui propri fratelli. E in effetti la maturità comincia a nascere il giorno che si guarda fuori dalla porta di casa, che si vede che il mondo è attorno e che forse per il mondo ci si può impegnare.
Visto che il focus, come sappiamo, del format è il volontariato, bisogna essere maturi per fare volontariato o fare volontariato aiuta a maturare?
Direi che è più giusta la seconda frase. Fare volontariato aiuta a maturare, aiuta ad avere degli obiettivi per gli altri, aiuta a ragionare anche sui bisogni degli altri e non solo sui propri bisogni di una società che è soprattutto molto individualista e molto narcisistica.
Quindi non è mai troppo tardi per maturare.
Anzi, gente che non matura tutta la vita.
È vera,
ecco.
Marilus?
Sì, è profonda, bellissima questa frase, mi evoca il concetto di adultità quando la persona da piccolo, poi da adolescente, completa i suoi compiti evolutivi, ha integrato anche delle esperienze, dei sentimenti e quindi è portato verso l'esterno perché comincia anche a capirlo l'esterno, certo. Comincia a capire anche i sentimenti e le esperienze degli altri.
Grazia?
Ma per me questa frase riflette molto la maturità emotiva e non quella cronologica. E per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa in Croce Rossa, io lavoro con i bambini e sono a stretto contatto col volontariato e lavoriamo con i volontari perché sono una risorsa importantissima. E in questi anni ho potuto vedere come, nonostante l'età giovane di questi volontari, ci sia veramente una maturità emotiva e sociale, che è quella proprio di mettere al centro non più se stessi, quindi, e uscire dall'autoreferenzialismo,
l'egocentrismo.
Dall'ego, importante, e vedere proprio sicuramente che questi giovani mettono davanti a sé il benessere degli altri. È per questo che ritengo che sia anche una frase molto di maturità sociale, quella di mettere al centro il benessere degli altri, uscire da se stessi, mettersi nei panni degli altri, ma questo è anche per creare una società migliore. E quotidianamente lo vedo perché questi giovani, ripeto, io lavoro con ragazzi giovani anche di 16-18 anni che cronologicamente potrebbero non avere la maturità e invece dimostrarsi veramente molto molto maturi.
Romana.
Allora, il mio volontariato, a differenza del volontariato di Grazia, è un volontariato più adulto. All'interno dei nostri negozi abbiamo le volontarie che non mancano mai un turno e grazie insomma al loro senso di dovere sono sempre presenti, perché quello garantisce ovviamente l'apertura dei negozi, e fanno fatica a non esserci la volta che capita che non ci sono per motivi familiari o di viaggio, così si sentono pure in colpa, quindi questo senso di dovere è molto forte e presente in ciascuna di loro.
Quindi il senso di maturità è abbinato al senso del dovere?
Senso del dovere, senso della della prestazione, dell'accoglienza verso gli altri.
Torniamo all'estate del 1977, ci deliziava con la sua voce Jerry Rafferty con Baker Street, e noi intanto contattiamo subito il nostro Enrico Varsi. Per prima parte di Diamoci una mano. Salutiamo, auguriamo buon sabato anche al nostro altro ospite fisso del sabato mattina, Enrico Varsi, consulente psicosociale. Sue sono le morbidevoci.ch, tra l'altro lo trovate anche su Instagram.
Buongiorno Enrico, buon sabato mattina.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, la perla di saggezza di questo sabato è di Albert Einstein, la ricordiamo: la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi.
Un tuo pensiero.
Ecco, il mio pensiero. Qua è difficile dire una cosa più intelligente di quella che dice Einstein.
Ma tu saprai trovarne una, ne siamo sicuri.
No, ma anche solo per la fama, insomma, che lo precede.
Sì.
Allora, io pensavo che in qualche modo questa frase ci aiuta a riflettere su una cosa, no? E cioè sul senso della maturità, che è un po' il discorso che voi avete già iniziato.
Sì, quindi, la nostra Mary Lou.
Perché, ecco, l'idea è un po' perché se io rivolgo lo sguardo amorevole agli altri, quindi ho una disposizione di altruismo, questo indica maturità. E qua, secondo me, si possono sottolineare diversi aspetti che sono nascosti, no, tra le parole di Einstein. Il primo è che, in un certo senso, una componente importante della maturità è un sapere esistenziale, direi, no? Cioè quel sapere che noi cominciamo a riconoscere in noi quando ci accorgiamo di non essere più dilettanti della vita, direi quasi, e che quando ci accorgiamo di raggiungerlo, una motivazione, una spinta interna ci porta ad offrirlo agli altri. Quindi c'è una componente, come dire, transgenerazionale nell'affermazione che fa Einstein. In questo senso, secondo me, la maturazione può essere pensata così come, direi, un fenomeno comprendente nel doppio significato, cioè un processo che capisce, che ci aiuta a capire, ma anche un processo che ci aiuta ad abbracciare gli altri. E da lì il fatto che mi rivolgo al mondo esterno e quindi non più a me stesso. Voi prima dicevate bene, mi sembra che Clarissa cercasse di leggerlo nel doppio senso, no? Che bisogna essere maturi per occuparci degli altri, ma occuparci degli altri è anche segno di maturità. E in effetti, se io penso ai volontari che hanno parlato, per esempio ai vostri microfoni, spesse volte abbiamo avuto persone anche molto giovani.
Bravo, sì.
Che probabilmente non hanno raggiunto una maturità su tutto il piano esistenziale, ma per quanto riguarda la loro capacità prosociale, quindi il desiderio di aiutare l'altro, di portare in qualche modo il proprio contatto, no? La propria voce, la mano che aiuta l'altro, in questo senso sono sicuramente delle persone mature. Questo quindi ci fa pensare che la maturazione è in realtà una conquista graduale, no? Qualcosa che avviene continuativamente e mi viene da dire anche che viene in un certo senso rinegoziata. Mi piace molto una frase che dice Edgar Morin, che è un grande pensatore, quando parla di saggezza come qualcosa di plurale, no? Perché ne esistono tante, tante diverse saggezze, e forse uno dei nostri obiettivi, come esseri umani intendo, è proprio quello di andarle a scoprire tutte, a prendere contatto con tutte e poi poterle restituire verso chi ci sta vicino, verso chi ci accompagna.
Enrico, posso chiederti, c'è anche chi non matura mai? Come mai? Cioè, bisogna per maturare...
Siamo sicuri che ci sono persone che non
lo so, magari,
mai.
Lo metto come punto di domanda. E nel caso, per maturare ci vuole la propria volontà o quali sono gli strumenti necessari?
Allora, sì, ci sono delle persone che maturano più lentamente, però facendo riferimento sempre a l'ultima cosa che dicevo, cioè che la maturazione è un processo complesso, quindi, come dire, ci sono aspetti sui quali una persona è più matura, altri sui quali resta indietro. È certo che c'è un modo per raggiungere la maturazione o la saggezza, e qua non parliamo più a livello appunto anagrafico, cronologico, ma stiamo parlando di una maturazione emotiva, è principalmente quello di interagire con le altre persone. Noi cresciamo attraverso la relazione, non c'è niente da fare. C'è, se posso aggiungere una cosa velocissima,
certo.
C'è un verso molto bello di Edouard Glisson, che è un poeta martinicano che si è occupato di anticolonialismo per tanto tempo. Lui dice: la relazione contamina, soavizza come principio o come polline di fiore. Ora, l'idea di pensare alla relazione come un polline di fiore, quindi come dire una brezza, un qualcosa che contamina in che cosa? Contamina in amore, direi, no? Quindi alla fine potremmo dire che maturare e preoccuparsi per gli altri, in un certo senso, è imparare ad amare.
Mm-hmm. Molto bello, Marilus.
Sì, questo è il principio della sistemica, quando nelle relazioni una persona entrando in contatto con un'altra, il principio della sistemica appunto dice che quando si entra in contatto quello che viene toccato da questo contatto non resta più la stessa cosa, perché è stata pervasa dalla relazione, sono passate delle emozioni, delle cose. Possiamo che riferirci appunto anche, come giustamente ha detto il signor Varsi, c'è l'intelligenza emotiva, quella cognitiva, non sempre vanno di pari passo.
Enrico, anche Fromm parlava proprio di imparare ad amare, come imparare a suonare uno strumento. A volte pensiamo che nasciamo già con questa capacità innata, in realtà no, non è così, giusto?
Esattamente, esatto. Erik Fromm infatti ha messo in chiaro molto anche la dimensione dell'essere rispetto all'avere, direi, che è una parte importante di questo processo maturativo, no? Soprattutto se lo pensiamo appunto dal punto di vista emotivo e relazionale. Dobbiamo mettere in conto che è un esercizio, in parte noi lo facciamo naturalmente, ma è molto importante, per esempio anche attraverso programmi come questo, il fatto di poterlo sottolineare e farne qualcosa anche su cui riflettere, no? E quindi su cui potersi pensare e vedere in questo processo. Questo aiuta e potenzia moltissimo la maturazione.
Enrico, l'altro può anche farci paura? E se sì, vuol dire che non siamo maturi abbastanza?
Sì, l'altro sicuramente può farci paura. Nella maggior parte dei casi, quando l'altro ci fa paura, perché in realtà noi proiettiamo sull'altro degli oggetti paurosi interni, qualcosa di nostro, però ci possono essere anche situazioni oggettive nelle quali l'altro può farci paura. In questo caso io direi che no, che non è essere meno maturi riconoscere la minaccia. Mi colpisce molto il fatto che nelle formazioni di primo soccorso, lì voi siete esperti, la prima cosa che viene detta è prima di tutto controllare che non ci siano pericoli prima di intervenire per aiutare una persona che magari è svenuta. Mm-hmm. Questo è un segno di maturazione, di maturità, direi.
Mi viene da aggiungere, per tornare al tema del volontariato, che comunque il volontariato è una sfida, perché si affrontano delle situazioni di fragilità e richiede una maturità interna per poter affrontare queste situazioni di fragilità, che possono essere rispetto alla malattia, rispetto alla vecchiaia, rispetto allo straniero. Dunque questa maturità è indispensabile per poter far fronte a queste sfide che il volontario si trova davanti. Però allo stesso tempo far volontariato richiede, porta allo sviluppo di certe competenze della persona, perché quella persona si arricchisce facendo volontariato. Rimane il discorso dello scambio, che avevo già sentito in altre trasmissioni. Dunque è vero che c'è la gratuità verso l'altro e la maturità per affrontare delle situazioni complesse della vita, però allo stesso tempo uno guadagna in maturità,
Simona,
guadagna in profondità.
Simona, vuoi dire che bisogna anche buttarsi, non farsi troppe pipe mentali?
Sicuramente sì, e poi il discorso della paura ci può stare, perché molte persone vengono e dicono: io voglio fare il volontario, però ho paura di non essere in grado di farlo. E questa incertezza, è il nostro compito, cercare di smussarla e di far vedere che uno ha delle capacità, delle competenze, ha delle risorse all'interno per poter affrontare questa sfida.
Ecco, parlavamo appunto di paura, che ha detto Mirko. Enrico, come affrontare la paura che alberga dentro di noi in riferimento all'altro?
Beh, è difficile rispondere brevemente a una domanda così complessa.
Hai 5 minuti. Hai 5 minuti, dai.
Caspita. Allora, io direi che sì, ce la facciamo di sicuro. Per affrontare la paura nei confronti dell'altro ci sono tante strade. La prima è quella di lasciare a un lato i nostri pregiudizi, che non vuol dire i nostri pregiudizi, lo dico nel senso di quelle lenti attraverso le quali noi vediamo l'altro, delle volte noi riconosciamo una minacciosità che di fatto non esiste. Uh-huh. E metterli di lato non vuol dire far finta che non ci siano, eliminarli, vuol dire metterli in quarantena, potremmo dire, no? Con una bella immagine. Stanno lì e io cerco di approcciarmi, di avvicinarmi all'altro con degli occhi nuovi, cercando di capire che cosa quella persona sta vivendo, rappresenta, chi è effettivamente. Lo scambio quindi a questo punto, ed è uno scambio che può avere efficacia soltanto se è uno scambio tra due persone, cioè tra due entità complete. Mario Uz prima parlava di una sistemica, no, della relazione, effettivamente è così. Nel momento in cui io mi avvicino all'altra persona, non solo non sono più lo stesso, ma addirittura scopro delle cose del mondo e addirittura scopro delle cose di me. Questo processo di incontro è uno degli antidoti più forti, direi, alla paura nei confronti dell'altro che non conosco, ovviamente. Qua stiamo parlando di situazioni nelle quali non c'è una, come dire, un rischio oggettivo. Stiamo parlando di situazioni nelle quali la paura è una paura, come dire, di tipo
irrazionale.
Irrazionale, esattamente.
Normale.
Questo tipo di situazioni. È normale che ci sia. Certo. La paura è, come d'altronde tutte le emozioni, in realtà può essere un grandissimo ausilio, perché sono dei segni che ci arrivano per dirci qualcosa. L'importante è riuscire a attribuire a quei segni il giusto significato, no? Come capita anche con l'ansia e con altri tipi di emozioni. Quindi questo, ecco, mi sembra che questo tipo di processo, cioè di mettere la propria attenzione, ma un'attenzione non giudicante, un'attenzione che possa essere aperta nei confronti dell'altro, sia il modo migliore per affrontare l'incontro senza paura. Spesso genera un grande cambiamento anche nell'altro, perché si vede visto, e qua torniamo ai temi del riconoscimento di cui parlavamo la volta scorsa, l'altro si vede visto con occhi diversi.
Ah, Enrico, bello, fino a sei riuscito in realtà a rispondere in maniera molto esaustiva sulla paura. In ogni caso, grazie Enrico, come sempre, per tutte le tue perle di saggezza, per i tuoi spunti, insomma, ci aiuti davvero a riflettere.
Mi fa molto piacere, ma anche questa è una riflessione che facciamo insieme. Io, come vedete, traggo anche molto spunto da quello che stiamo condividendo, che sento che voi condividete. In generale, quindi, credo lo spirito di questo programma abbia una marcia in più.
È proprio l'energia e, come si dice, la forza della condivisione, che poi va ancora di più ad implementare.
A creare amore.
E a creare.
Esattamente, esattamente. Poi ricordiamoci sempre, sì, non mi ricordo chi dicevano, se io ho una mela la devo condividere, purtroppo io ne tengo metà e l'altro metà, ma se ho un'idea, un'emozione, la condivido, io ce l'ho tutta intera e l'altro pure, quindi si raddoppia.
Sì, c'era anche il concetto, quello del ping pong, che io ti lancio un'idea giusto. Nell'aspettativa e nella speranza che dall'altra parte mi possa essere rilanciata con più creatività, con un'aggiunta, no?
Esattamente, sì. E quella creatività si attiva, è una risorsa che noi abbiamo, a volte resta un po' soppressa, ma si attiva nel momento in cui mi rendo conto che sono parte di questo incontro umano, potremmo dire, no? Umano e amorevole, come diceva Metico prima, insomma, ecco, in questo senso.
Il concetto del ping pong, lo dire appunto, è Renzo Piano che l'ha espresso. Questo significa che torniamo sempre alla base, dove la relazione con l'altro in realtà aiuta a riconoscere poi noi stessi.
Esattamente, vuol dire anche che ci stiamo confrontando sempre con dei genietti, perché insomma Einstein, Renzo Piano, eccetera.
Sì. Però
vabbè, ma noi andiamo all'alto.
Certamente.
Enrico, quindi per finire abbiamo ancora 40 secondi, non dobbiamo essere timidi con noi stessi per quanto riguarda l'altro e le emozioni.
decisamente non dobbiamo essere timidi con noi stessi, dobbiamo operare anche un passaggio che va, diciamo, da quello che è la prestazione al senso di quello che facciamo, no? Quindi con noi e con gli altri la relazione deve essere una relazione di qualità dell'esperienza, soprattutto, non guidata da un interesse inteso in senso di un guadagno, ma un interesse col trattino, no? Essere tra, essere in relazione, essere insieme.
Essere insieme ad Enrico Varsi è sempre una gioia, sì. Io ringrazio tantissimo Enrico, ovviamente ci sentiamo sabato prossimo.
Consulente psicosociale, e cercatelo in rete, le sue morbide sono voci. Le morbidevoci.ch, intanto qui da noi e probabilmente anche lì da voi sono le 9, il momento del notiziario.
E bentornati per la seconda parte del format radio di Diamoci una mano, o Diamoci una mano Radio Edit. Bentornati, bentornato Mirko Bordoli.
Bentornata Clarissa Tami. E
i nostri ospiti, perché esatto.
Esatto, allora salutiamo di nuovo Simona Salzborn, vicepresidente responsabile del servizio volontariato della Croce Rossa Sottoceneri.
Quindi ricordo che ospite di questo sabato è l'associazione La Croce Rossa, e risaluto. Grazie a Calanoce, responsabile Centro Insieme, aiuto allo studio per ragazzi delle scuole elementari. E poi Romana Bassa Coletti, responsabile del servizio abiti di seconda mano. E poi al telefono avremo tre ospiti, tre volontari.
Sì, in studio abbiamo anche Mariluz Besomi Candolfi, di formazione infermiera psichiatrica, e noi partiamo con questa clip.
Aiutare significa dare speranza dove questa non c'è. Donare una carezza. Ma non siamo supereroi. Siamo figli, genitori, fratelli.
Croce Rossa Ticino si è costituita nel 1996 come associazione cantonale di Croce Rossa Svizzera, ha raggruppato in un'unica associazione le quattro sezioni ticinesi regionali che coprono l'intero territorio: Bellinzona, Leventina, Locarno e Sottoceneri.
Ogni sezione costituisce una realtà importante, presenta una fisionomia particolare, ha una sua storia e caratteristiche specifiche con propria personalità giuridica. A Chiasso si trova inoltre il segretariato del settore corsi.
Ecco, oltre alle cinque sedi e al settore corsi, appunto, ci sono ulteriori attività svolte da altri organismi e da associazioni che operano in Ticino e anche ovviamente nel resto della Svizzera sotto l'emblema di Croce Rossa. Ci sono
i Samaritani,
il servizio trasfusionale della Croce Rossa,
la Società Svizzera di Salvataggio
e Redog.
La forza della Croce Rossa sta nei volontari, più di 500 operano in tutte le sezioni del cantone, ovviamente li salutiamo uno per uno, ma torniamo dalla nostra Simona. Insomma, dal 1996 ad oggi com'è cambiato il vostro lavoro come volontari?
Ma in realtà la sezione del Sottoceneri è nata nel 1917, per cui abbiamo già festeggiato i 100 anni, siamo ben oltre, abbiamo fatto una grande festa in Piazza Rifugio.
Siete molto maturi.
Sì, direi Matusalemme qua. mi dicevi, scusa Clarissa, ho perso il filo
di come è cambiato il vostro lavoro come volontari da quando hai iniziato tu, da quando...
Direi che con gli anni il volontariato diventa sempre più, tra virgolette, professionale, nel senso che i volontari acquisiscono sempre maggiori competenze. Il volontariato di un tempo, che era piuttosto quello della buona azione, è cambiato. Adesso ai volontari si chiede maggior professionalità, maggior impegno, anche una formazione continua.
Dunque, non è un po' un limite questo?
Non spaventiamo magari chi fosse all'ascolto adesso e volesse fare il volontario.
È un limite, ma anche una risorsa, nel senso che prima si parlava di paure nel fare volontariato, proprio tramite la formazione che si riesce a superare queste paure, a dare degli strumenti e delle competenze ai volontari per affrontare queste difficoltà che ci possono essere nella relazione con l'altro, con la malattia, col diverso, con lo straniero, col bambino, con l'infanzia.
È che il tempo libero è sempre poco, come si fa a coniugare tempo libero e volontariato se poi necessita anche di una formazione?
Si cerca di farlo. Noi quando chiediamo il volontariato chiediamo una mezza giornata alla settimana, dunque è uno spazio relativamente gestibile. Ci sono anche persone che lavorano al 100% che vengono poi a fare volontariato alla sera un paio d'ore con l'aiuto allo studio, e poi sul sabato qualche mezza giornata una volta o due volte all'anno.
Simona, sono più quelli che restano e continuano a percorrere la strada del volontariato o quelli che mollano?
Ma direi noi continuiamo a crescere, dunque direi che sono più quelli che restano che non quelli che mollano. Poi è chiaro che per ragioni anagrafiche, per ragioni di opportunità della vita, i ragazzi magari vanno a studiare oltre Alpe, dunque smettono, persone che vanno in pensione in modo definitivo, ci sono persone che lasciano, ma abbiamo sempre una grande richiesta, noi non abbiamo grandi problemi a reclutare volontari nuovi.
Bene, tu sei anche una volontaria, tra l'altro.
Sì, da 23 anni.
Da 23 anni. Ti ricordi la prima...
Il primo giorno.
Il primo giorno, com'è stato?
Sì, me lo ricordo benissimo. Ero volontaria della biblioteca e sono stata un giorno a svuotare casse e metterle dentro negli scaffali della biblioteca della Croce Rossa. Avevamo appena traslocato in Via alla Campagna.
E? Questo è servito per farti continuare?
Sì, perché la mia passione per i libri ero come un topo nel formaggio.
Bella questa immagine, il topolino nel formaggio. I valori della Croce Rossa anche, no? Sono sempre gli stessi o si sono modificati col passare degli anni?
No, i valori sono, i nostri sette principi sono sempre quelli e sono il principale è quello dell'umanità, dunque questo valore non può modificarsi nel tempo. L'umanità è alla base del nostro lavoro, che è un lavoro d'accoglienza, un lavoro d'ascolto, un lavoro di vicinanza alla persona che aiutiamo. Però come dicevamo prima, ho cominciato con la biblioteca perché il libro mi piaceva, dunque in un certo senso il mio volontariato era anche funzionale ai miei bisogni, dunque in un certo senso c'è questa dimensione di scambio. Io faccio volontariato perché ho voglia di farlo e perché mi sento realizzata in quello che faccio.
Beh, dovrebbe essere il motore, quello che spinge, la motivazione, Mariluz.
Sì, ricollegandomi alla questione dei volontari che hanno comunque bisogno di una formazione, lì nell'evoluzione, nel scoprire appunto delle competenze, degli scambi, uno poi sente un bisogno effettivamente di essere quell'attimo più competente, forse dando ragione a Clarissa, che a volte forse si esagera e si rischia di spaventare le persone, no? Col fatto di dire che ci vuole il tempo, la formazione e quant'altro. È importante che giunga dall'interno del volontario, e l'interno del volontario in effetti viene solleticato dal bisogno di formazione quando si confronta in qualche cosa che lo interessa e che gli dà uno scambio. E quindi allora lì sì, è importante la formazione, perché è vero, prima non fare gol in una partita, però è anche molto molto importante anche non fare danni, quindi giustamente porsi nella maniera giusta.
Ecco, sul vostro sito crocerossaticino.ch abbiamo visto che vi impegnate in molte attività e servizi. Ce li vuoi ricordare magari, Simona?
Sono tanti. Allora, adesso, guardando le ospiti qui, sicuramente il dopo scuola, che raggruppa quasi un centinaio di bambini nel quartiere di Molino Nuovo, il servizio Abiti, e poi c'è tutto il servizio visite a domicilio in casa anziani, c'è Resta la biblioteca, resta il progetto del centro diurno col progetto Amico d'aiuto all'Alzheimer, e poi resta il mini club con i bambini più piccoli, che è la prima forma di socializzazione che hanno. Tutto il settore della migrazione, con l'aiuto allo studio ai minorenni, con l'aiuto allo studio ai bambini che sono scolarizzati nelle nostre scuole, e poi i trasporti. Adesso sentiremo il signor Steglio, che è un volontario che fa trasporti.
Allora, sentiamo adesso.
Sentiamo Grazia Calanoce, sì. Responsabile del Centro Insieme. Appunto, parlavamo di scolarizzazione, di aiuto ai ragazzi delle scuole elementari.
Ecco. Offrono il loro tempo libero circa 40 volontari, giusto?
Sì, sono circa 40 volontari.
Tra docenti, studenti, professionisti di alta formazione, giusto?
Perfetto, sì. E giovani, persone che sono andate in pensione, persone che perdono il lavoro, che hanno del tempo da dedicare, mm-hmm, mettendo sicuramente in atto le proprie professionalità, le proprie competenze, e come abbiamo detto prima però vengono anche supportati, perché comunque il lavoro si impara sul campo, soprattutto quando si ha a che fare con dei bambini piccoli. E io quello che volevo appunto focalizzarmi è che molte volte quello che ho visto io proprio in questi anni che lavoro presso Croce Rossa è che molte volte fare volontariato rappresenta una vera opportunità per ampliare i propri orizzonti, per crescere. Mm-hmm. E, e noi ci dedichiamo ormai, dopo scuola di Croce Rossa è più di 20 anni che è attivo sul quartiere di Molino Nuovo, di Pregassona. Da poco abbiamo aperto anche un dopo scuola rivolto ai bambini ucraini, proprio rispondendo all'emergenza ucraina. Certo. E ci occupiamo proprio di aiutare questi bambini all'aiuto allo studio. Molte volte le famiglie si rivolgono a noi perché non riescono a seguire i propri bambini, sia perché non hanno le competenze, perché molti magari sono anche di origine straniera, con un passato migratorio, ma spesso anche abbiamo famiglie svizzere che non riescono a seguire bene i propri bambini e si rivolgono a Croce Rossa.
Stiamo parlando della Croce Rossa sotto ceneri, ma ovviamente tutti questi servizi
Esatto.
li trovate in tutto il resto del Canton Ticino, in tutta la Svizzera italiana, in tutta la Svizzera, dico bene?
Simone? Ma non proprio tutti, in tutti i,
in tutti i laghi, in tutti i mori.
Noi siamo un'associazione molto adattabile, per cui ogni sezione promuove i servizi che sono più necessari. Per la regione in questione, sì.
Però mi sembra che Croce Rossa voglia sempre di più ampliare i propri servizi e quello che offre. Mi sembra sempre abbastanza che cerca di essere, come dire, sul pezzo.
Ecco, esattamente, cerchiamo di essere sul pezzo, di crescere, di migliorarci e non di fossilizzarsi su cose che si facevano 20, 30, 40, 50 anni fa.
Grazie Calano, c'è 40 volontari tra docenti, studenti, professionisti di alta formazione. Ma chi non dovesse avere un'alta formazione può comunque mettere a disposizione le proprie competenze, il proprio tempo libero?
Assolutamente.
In quel caso qual è
sì.
il profilo?
C'è un'eterogeneità del gruppo dei volontari e spesso si chiede appunto la costanza, il fatto di prendere seriamente questo impegno, perché comunque non si può venire pensando di fare un giorno poi un altro, perché proprio è il lavoro sul campo che ti aiuta anche a entrare in relazione con i bambini, costruire una relazione con i bambini, per cui credo che alla base ci sia veramente la volontà di voler mettersi in gioco. Poi ci occupiamo di bambini piccolini, quindi non è solo una questione di aiuto allo studio e di didattica, ma anche poterli far crescere nella dimensione emotiva, psicosociale. Creiamo delle attività come giochi didattici e gite esterne al territorio e quindi sono tutti benvenuti. La formazione serve proprio con degli esperti a dare degli strumenti per poterle affrontare. Non sono cose difficilissime, perché comunque la didattica delle elementari è abbastanza semplice. Abbiamo i professionisti che comunque possono aiutare anche il volontario laddove ha delle difficoltà, e quindi è più un aiuto, un supporto, un entrare in relazione con questi bambini.
Bene, allora.
E danno molto poi, perché quello che vorrei precisare è sì, il volontariato è mettersi in gioco, dare, beneficiare gli altri del nostro tempo, delle nostre competenze, ma anche e soprattutto ricevere.
Ok, tra poco sentiremo invece l'esperienza di Romana Bassacoletti. Adesso stiamo parlando di volontari, ci ascoltiamo Bobby Hebb e poi ci colleghiamo con Mareva Rigolini.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny.
Un grande successo del 1966 riportato al grande successo negli anni 70 dai Boni M. Vi ricordo il nostro numero per messaggiare con noi, 076 321 1113. Grazie a tutte le persone che in questo momento ci hanno già inviato un sacco di messaggi. Grazie.
Grazie per il vostro affetto e adesso ci colleghiamo con Mareva Rigolini, da 13 anni volontaria del servizio visite, prima a domicilio e poi in casa anziani. Mareva?
Sì, ciao.
Buongiorno,
Clarissa.
Buongiorno,
ciao,
Mareva, buongiorno. Buon sabato. Allora,
grazie,
Mareva, l'ultima volta che hai dato una mano tu a qualcuno o qualcuno ha dato una mano a te?
Sì, certo. Mi hanno aiutato molto. Allora, ho cominciato presso la Croce Rossa nel 2010, dunque 13 anni fa. E prima ho fatto 7 anni a Sonvico all'Opera Caritas, che allora si chiamava Villa Riposo.
Mareva, perché ha deciso di diventare volontaria?
Ho deciso perché, insomma, ho comprato una casa a Sonvico e sono rimasta sola e ho detto, beh, poi del tuo tempo puoi farne qualcosa di meglio, e mi sono messa a disposizione prima appunto a Sonvico e poi alla Croce Rossa.
In che modo ti ha arricchita fare volontariato?
Molto, mi ha dato molto e mi dà molto, e malgrado i miei anni vado in avanti ancora.
I suoi anni.
Possiamo dirgli i tuoi anni, Mareva?
82.
Complimenti.
Complimenti, Mareva.
82, lo faccio proprio con amore, con cuore, ma mi danno veramente tanto, specialmente la paziente che ho adesso, che prima l'avevo a domicilio, e dopo naturalmente invecchiano, non ce la fanno più, vanno in casa anziani e li seguo in casa anziani. E questa signora la vado a trovare anche 3-4 volte alla settimana, inclusa la domenica.
Ecco, che cosa fai quando è con questa signora?
Allora, niente, quando se la sente giochiamo a carte, la porto fuori, insomma, nel giardino, così prima era la piazzetta, se posso dirlo, prima era la piazzetta, adesso certo. È al polis, e per me è più vicina naturalmente, le porto i giornali, niente, parliamo, discutiamo,
ecco,
aneddoti della sua vita vecchia, insomma della sua vita tribolata, molto tribolata, perché ha fatto la guerra in Italia, poi è venuta in Svizzera a lavorare, è stata a Basilea più di 40 anni e adesso è qui a fare a passare i suoi ultimi anni.
Insomma, è come andare a lezione di storia, perché
di vita, certo. Proprio dici, beh, insomma, non sono stata solo colpita io, ma anche loro ne hanno passati di tutti i colori, specialmente quella generazione lì, perché ne ho due, una a Gemmo e lì la signora Polis. E una fai 100 settimana prossima, quella lì del polis fai 100.
Le vogliamo salutare, Mareva? Le vogliamo salutare, che ci stanno magari seguendo?
Sì, lì al polis, sì, allora fa 100 anni al 20 di luglio. Settimana prossima ci sarà la grande festa, e poi come grazie i figli la figlia mi ha invitato a pranzo, andiamo in un bellissimo albergo a fare il pranzo. Ma è un continuo ringraziarmi, perché la figlia sta a Neuchâtel, e allora quando lei è qui io praticamente mi ritiro, perché è giusto che stia la figlia con la mamma.
Certo.
E poi quando lei parte è molto molto tranquilla, perché sa che c'è la Mareva che va.
Ecco, signora Mareva, lo chiedo a lei e lo chiedo anche a Simona, Grazia e Romana, che sono qui in studio con noi questa mattina. Può succedere di doversi occupare di una persona che magari non ci sta molto simpatica? E in quel caso cosa si fa?
Sì, succede. E poi ci sono, perché ne ho avute veramente tante, ci sono quelle che concedi il mignolo e ti prendono tutto il braccio.
Ecco.
E allora devi fare molto molta attenzione.
Come si fa a mettere
troppo,
i paletti, Mareva? Come fai a mettere dei paletti, dei confini?
A proteggerti.
Perché dopo ti accorgi, questa se ne approfitta di me. E allora dopo ti scatta dentro di te qualcosa che ti dice, no, fermati, fino a un certo punto. Perché c'era una che l'avevo a domicilio, dopo mi diceva mi prepara la cena, e allora preparavo la cena, lavavo anche i piatti, e poi dopo alle 8 dicevo adesso però me ne vado, andavo a casa, perché altrimenti poteva anche chiedermi stia qui a dormire con me. Insomma, bisogna mettere i paletti.
C'è gente
che ne approfitta.
Simona.
E infatti è una delle cose che si spiega ai volontari quando entrano a fare volontariato: devono imparare a proteggersi e a dare dei limiti, mettere dei paletti alla loro attività di volontariato.
E come si fa poi a comunicarlo alla persona di cui ci si deve occupare?
Ma i nostri volontari hanno comunque una persona di riferimento. Okay. Questa persona di riferimento prende contatto con la famiglia e dice no, guarda, così va bene, fino a qui va bene, oltre non, il volontario non può andare, non fa parte dei suoi compiti fare le pulizie in casa piuttosto che fare delle cure mediche in questo caso. E poi sono temi che si trattano, le persone che fanno le visite hanno regolarmente delle supervisioni con del personale qualificato un paio di volte all'anno, questi temi vengono discussi, affrontati e portano la loro esperienza, e è un modo anche questo di crescere, di formarli, ecco.
Mareva, lei oggi cosa fa? Possiamo chiederglielo?
Sì, ci facciamo un po' i fatti suoi.
Allora oggi niente, sono qui con mia figlia in Vallese, che hanno un appartamento in Vallese, e stiamo facendo la marmellata di albicocche.
Che buona.
Buonissima. Mareva, grazie mille per essere stata la nostra ospite.
Saluti anche a sua figlia. Grazie a voi.
Quindi un abbraccio a tutte voi. Grazie mille, a presto.
Grazie. E mi raccomando una cosa. Se potete dire una buona parola per delle nuove volontarie, perché ce ne sono, abbiamo tanto bisogno. Ma certo. Perché c'è tanta solitudine.
Grazie Mareva, un abbraccio.
Buona settimana a tutti, grazie.
Troppo lunga. Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita, aggiungerei che fantastica storia è la vita di un volontario.
Beh, bellissimo. Mirko è veramente sempre una fonte
di molto creativo.
Sì, dai, ci piace molto. Dai. Allora, abbiamo il nostro ospite Fulvio. Abbiamo Fulvio al telefono. Buongiorno, buon sabato mattina. Fulvio napoletano.
Esatto.
Esattamente, da 4 anni volontario del Centro Insieme.
Sì, sì.
Quindi lavora con i bambini, con i ragazzi?
Con i bambini, sì, faccio dopo scuola ai bimbi stranieri la maggior parte.
Fulvio, siamo vai ormai tu. Connessi,
Lady,
Mirko, sì, scusami.
Ladies first.
Grazie Mirko. Fulvio, come mai hai iniziato a fare volontariato e perché hai scelto il Centro Insieme?
Allora, il Centro Insieme lo conoscevo già da prima, ho iniziato a fare volontariato anche perché ritengo quasi che sia un dovere civico, guarda, se uno ha del tempo e la salute, passare un po' del tempo con le altre persone che hanno più bisogno, penso che sia una cosa normalissima addirittura.
Volontari si nasce o si diventa?
Questa è una vera domanda, però non lo so, è tutto interessante, cioè poter aiutare una persona, ma anche, non so, attraversare la strada, è una cosa che bisogna farla, bisogna. Io non dico che bisognerebbe, è un dovere secondo me.
Quindi volontari lo si è in realtà nella vita, cioè una scelta di vita al di là delle associazioni, al di là dell'etichetta, sì. Cioè uno dovrebbe essere volontario sempre, 7/7, 24H, dal vicino di casa, al parente, insomma, esatto. A chiunque, no?
Esatto, anche perché quello si è visto anche con il Covid, no? Più o meno siamo diventati tutti volontari, i più giovani cercavano di fare la spesa a quelli che non potevano uscire di casa. Quindi in condizioni estreme presumo che lo siamo tutti, quando però se va tutto bene magari pensiamo più al nostro particolare forse, però…
Fulvio, che,
sì.
Sicuramente tu hai imparato tanto, no? Si raccoglie sempre sì. Molto quando si fa del volontariato, tu cosa hai portato di tuo a queste persone, a questi ragazzi?
Di mio la pazienza, la voglia di stare con i giovani, l'esperienza chiaramente, avendo 73 anni, qualcosa, un po' di esperienza purtroppo ce l'ho. Ho una figlia alla quale che ho aiutato a fare i compiti, le solite cose che fanno tutti, ho pazienza e mi piace il contatto con i bimbi, sono fantastici, ti danno, questa qui è una frase che intanto direbbe chiunque e ve la immaginate anche, però danno più di quello che io ricevo, più di quello che do senz'altro.
Fulvio, possiamo dire che sei una persona matura, non solo per età anagrafica, ma sei maturato ancora? Cioè, c'è sempre spazio per maturare emotivamente oppure si arriva ad un certo punto che insomma…
No, c'è sempre spazio senz'altro, c'è sempre spazio. Si matura sempre di più anche dalle piccole cose, dalle realtà che si vedono, perché certe realtà le vediamo in televisione, non sappiamo cosa succeda e quindi chiaramente non mi posso perdere in particolari che tra l'altro presumo di non poter neanche dire, però ci sono delle realtà che noi non conosciamo, le leggiamo, le vediamo in televisione, quindi quando poi le vivi in prima persona ti rendi conto che esistono, ma le tocchi.
Quindi vedere l'altro ti aiuta a maturare?
Anche.
E ti aiuta anche ad uscire dal letto alla mattina quando proprio magari non hai voglia di connetterti con il mondo?
No, questo no, anche perché a una certa età nel letto ci si sta sempre meno.
Ma allora io sono vecchia perché io dormo pochissimo.
Beh.
quindi lo vedi che non è sempre tutto connesso a un'età anagrafica.
Fulvio, un'ultimissima domanda, poi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo sabato.
Mi lasciate la mia nipotina che devo portare in piscina.
Benissimo. Senti, come hai un aneddoto vogliamo prima di salutarti?
Un aneddoto è, non so, c'è una bimba che conosco adesso, cioè, che adesso frequento da qualche anno perché l'ho sempre avuta fin dall'inizio con me, che quando è a fare la spesa con la mamma lascia la mamma e viene a abbracciare.
L'abbraccio vale più di mille parole. Fulvio, grazie mille, quindi buon sabato, buon weekend, è stato un piacere averti come ospite.
Anche per me.
Grazie,
buon lavoro.
Fulvio, magari ci rivediamo e risentiamo per Quarto Pilastro, che riprende il programma del pomeriggio.
Mi è arrivata la vostra mail.
Bene.
Molto bene.
Ormai ci conosciamo.
Bene, grazie Fulvio.
Ciao, grazie Fulvio.
Grazie a voi, buon lavoro.
E sta aspettando anche il signor Stelio Frapolli, da 15 anni volontario del servizio trasporti. Anche lui ha una bella età, 80 anni. Buongiorno,
certo,
Stelio.
Insomma.
Buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno Stelio, vuoi anche tu fare un commento alla frase che abbiamo, cioè con cui abbiamo aperto la puntata quest'oggi? La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi. Quindi voglio dire, come volontario, quanto sei maturo? Ti ha aiutato a maturare e fare volontariato, o tu per fare il volontario sei maturato? Hai dovuto essere già maturo, insomma.
Mi sono dedicato a questo volontariato anche per il fatto che sempre durante la mia vita, il mio lavoro, eccetera, mi sono sempre messo a disposizione del prossimo, degli altri. Quindi non è stata per me una grossa difficoltà entrare nel merito di aiutare delle persone che hanno bisogno.
Stelio, ti chiedo allora che cos'era la tua professione, visto che l'hai citato.
Ma io lavoravo nel campo finanziario.
Ok, però non mi hai risposto, cioè si smette di maturare ad una certa età oppure c'è sempre spazio? E sei maturato grazie al volontariato?
Si matura sempre, anche il volontariato mi dà tanto, mi ha fatto ancora ulteriormente maturare. Adesso non posso dire che quasi due volte 40 anni devo ancora... ha ancora pretese di maturare, però tutto aiuta a dare la disponibilità per il prossimo.
Qual è il ricordo più bello che hai legato alla tua esperienza personale sul volontariato?
Ma sono 15 anni che faccio volontariato, in questo caso per la Croce Rossa, ma di episodi ne ho avuto talmente tanti. Dovete pensare che nel servizio trasporti accompagniamo sempre persone che hanno problemi di salute, problemi, preoccupazione per la salute in modo particolare, quindi si fa dentro e fuori da studi medici, da ospedali, eccetera. Naturalmente è chiaro che sono persone che quando li accompagni ti riversano i loro problemi, naturalmente devi cercare di capirli e di assecondare. Praticamente si parla solo sempre di malattie, si parla sempre di terapie, eccetera. Naturalmente succede che, come mi è successo diverse volte, di accompagnare persone, non so, da un appuntamento medico e la persona vuole a tutti i costi che entravo assieme. Uh-huh. A sentire il medico, addirittura anche a assistere a delle visite, perché la persona voleva avere delle conferme di aver capito bene quello che il medico ha detto e magari da riferire a qualche parente.
Stelio, può anche essere il fatto che condividere il bello lo può amplificare, ma il brutto lo può anche alleggerire se lo condividiamo con qualcuno?
Esattamente, sì, quello è vero, esattamente, sì.
Come fa?
Con questi contatti si creano altri contatti anche al di fuori dell'esigenza o del bisogno che ha la persona. Magari dopo ti dice: ma senti, io devo fare la dichiarazione delle tasse, mi dà una mano, ecco, per esempio.
deve fare un po' di tutto, insomma.
Deve fare un po' di tutto, e difatti io, a parte il volontariato che faccio con la Croce Rossa, faccio un mio volontariato personale, aiuto tante persone che ha niente a che vedere con la Croce Rossa in questo caso, però persone o famiglie che sono in grosse difficoltà, e probabilmente noi non ci rendiamo conto, almeno qui nel nostro Ticino, quante persone o quante famiglie hanno delle difficoltà e che devono essere aiutate e che non sono e non sanno dove chiedere aiuti, malgrado che lo sappiamo qui, siamo come Stato, siamo ben organizzati.
Certo. Stelio Frappolli, è stato molto simpatico averla con noi, seguire un po', avvicinarsi insomma al suo di volontariato. Speriamo di risentirla magari a Quarto Pilastro, eh?
Vediamo, sì, ho ricevuto l'offerta, vediamo, adesso le saprò dire qualcosa nei prossimi giorni.
Sarebbe molto bello. Stelio Frappolli, buon sabato, grazie.
Grazie, buon
grazie
sabato.
Anche a voi.
Adesso c'è...
Buon sabato, buon weekend a voi. Grazie.
Grazie. Camila Cabello.
Prendiamoci una pausa. Allora mi chiedo, che cosa vuol dire prendiamoci una pausa? Una settimana? Un mese? Se non la chiamo, come faccio a sapere quanto dura esattamente un momento di pausa? Scusa, secondo te uno non dovrebbe dirti prendiamoci 11 giorni, 23 giorni di pausa? E se la chiamo?
Quanto tempo sprechi a fare cose che non hai scelto di fare? Partecipa a una delle tante iniziative di volontariato e fai qualcosa solo perché sei tu a volerla fare.
Allora, spieghiamo brevemente questa clip. Allora, la ragazza ha chiesto un periodo di pausa. Quante volte ci troviamo a subire, no? I tempi dettati dagli altri, Clarissa?
Tempi, tempo che potremmo dedicare anche agli amici, ma anche e soprattutto a chi ha davvero bisogno. Insomma, sono padroni del loro tempo, potremmo dire così, i nostri ospiti che abbiamo quest'oggi qui in studio. Abbiamo sentito il nostro Stelio che ha detto, insomma, spesso si sentono una lista di problematiche, no? Questo aiuta, chiedo ai nostri ospiti un tour de table, Simona, questo aiuta un pochino magari a dare una scaletta di priorità ai nostri problemi o a relativizzarli un pochino?
Sicuramente sì, vedendo i bisogni degli altri si capisce che noi forse i nostri sono capricci, i nostri bisogni, e che i problemi della vita sono anche altri.
Grazie Romana, volete dire qualcosa?
Ma volevo dire anche che si sviluppa poi facendo il volontariato una generosità superiore, dove viene, anche quando prima parlavamo di corsi di formazione ancora più approfondita e più tematizzata, perché ci sono diverse situazioni che capitano nel mio servizio, in primis servizio abiti, ma come anche negli altri, e vengono, diciamo, tematizzate, discusse. A volte capita che certe situazioni che capitano, anche spiacevoli magari, vengono viste diversamente quando ci si relaziona tra di noi, con il volontariato, con i collaboratori, quindi si creano delle sinergie.
Abbiamo un messaggio vocale che arriva da una nostra ascoltatrice, Claudia, sentiamolo.
Sto ascoltando la vostra trasmissione sul volontariato, fantastica. Io faccio volontariato alla Croce Rossa Manlio, centro diurno, e devo dire che è più quello che ricevo, come ho sentito che parlavate anche prima, più quello che si riceve dagli anziani che quello che si dà, e sono felicissima di poter dedicare un po' del mio tempo a, non dico a chi più ne ha bisogno, però a queste persone che sono sole, che sono, e loro ti danno tanto, apprezzano la tua compagnia, un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano, certo. Loro sono felici, e questo rende veramente tanto, tanto, tanto. Una buona giornata e un saluto a tutti i volontari di tutti i generi.
Ma cara, di tutti i generi. Grazie, salutiamo Claudia, grazie, Claudia.
Allora, abbiamo sentito la voce di Romana Bassacoletti, responsabile del servizio abiti di seconda mano. Allora, è un servizio che esiste da una vita, giusto?
Esiste dal 1992, è un servizio che è cresciuto anno dopo anno, è un servizio grazie ai donatori che ci sostengono con le loro donazioni, che per noi sono fondamentali in termini di abiti e accessori. Queste donazioni vengono inserite all'interno dei nostri negozi e la fondamentale importanza, insomma, hanno anche i nostri volontari che si prestano tutti i giorni, quotidianamente, a essere lì a servizio dei clienti, a offrire i capi di seconda mano e diciamo a proporre i capi di seconda mano a consigliare i nostri clienti, e questi clienti poi escono dai nostri negozi contenti perché acquistano comunque un capo di ottima qualità a prezzi modici.
Quindi, il vintage, insomma, il vintage adesso ha successo, è tornato di gran moda, quindi anche la clientela immagino che sia cambiata negli anni, perché vent'anni fa il vintage non aveva così appeal come oggi.
Quindi adesso, diciamo, a parte che è entrato un po' di moda, però ecco questo senso diciamo di dovere da parte del donatore fortissimo, ma anche da parte del volontario che si presta proprio tempo, che presta la propria esperienza, e quindi come dicevo prima si creano delle sinergie. Mi viene in mente un aneddoto. Sì. È capitata una situazione particolare, avevamo in un negozio una chitarra in vendita, a un certo punto...
Ma perché voi avete anche oggetti, allora ricordiamo, non avete solo abbigliamento.
È capitata questa volta qua che c'era questa chitarra, e quindi era bella, l'abbiamo messa in negozio, cioè in vetrina in vendita. Allora entra questo signore, che è un signore che viene spesso, cantando in negozio, e io scherzando dico: visto che canta così bene, che ha questa bella voce, perché non ci suona qualcosa? Ho una chitarra in vetrina. Allora ho preso la chitarra, lui si è messo lì a cantare insieme alle nostre volontarie e qualche cliente che era in negozio, si è creata un'atmosfera bellissima.
E da lì l'avete preso come ospite fisso, no?
Magari no. Però ecco, si creano anche queste situazioni veramente molto molto carine.
Però questo si può fare solo se si esce un po' dagli schemi, certo. No? Ste regole, qui bisogna fare quella roba piuttosto che quell'altra. Invece quando tu hai la mente aperta,
no, è molto
e allora si apre la possibilità, cioè poi la vita ti sorprende, come in questo caso, cioè che in un negozio di abbigliamento scatta il concerto degli U2 o più
scatta
o meno
lo show. Scatta
come
lo
è capitato con delle altre volontarie che erano più timide, con passare del tempo e con l'esperienza adesso sono, diciamo, padrone del negozio,
loro.
Esatto, quindi si sente la loro impronta all'interno del negozio, quindi quello è anche bello.
Romana, siamo entrati nel sito della Croce Rossa Ticino.ch, abbiamo visto che c'è la Refashion, che è una novità a Lugano, ce ne vuoi parlare?
Refashion,
che cos'è?
È un bellissimo...
Refashion.
So social, so fashion.
Okay?
Un bellissimo...
Molto bene.
Calza pennello con la nostra Clarissa
Tagli. Perfetto. Molto bene. Programma nuovissimo di raccolta abiti su richiesta di, ad esempio, di un condominio, piuttosto di una scuola, piuttosto di, adesso, di una palestra. Noi consegniamo questo box, che è di piccole dimensioni, e facciamo la raccolta a tempo determinato, quindi è l'azienda piuttosto che la scuola, piuttosto il condominio, che ci dice: portateci il box, facciamo la raccolta di abiti e di accessori, e nell'arco di una settimana o due noi ritiriamo il box e ritiriamo le donazioni. Quindi non devono neanche recarsi a volte all'ecocentro, che magari per tanti è difficoltoso perché non hanno magari la macchina.
Certo.
E quindi è molto comodo, perché pensiamo a tutto noi, non ha nessun tipo di costo, e basta chiamarci, insomma.
I container esistono ancora?
I container esistono ancora, sono pressoché tutti concentrati negli ecocentri, uh-huh. e anche davanti alla Croce Rossa ce ne sono due che funzionano molto bene, soprattutto durante il weekend, dove magari durante la durante il weekend gli ecocentri sono chiusi. Quindi ecco, cerchiamo di accontentare un po' tutti.
Allora, cara Simona, cara Grazia, cara Romana, cara Marilus, è arrivato un messaggio da Michelle molto 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 bello e ve lo voglio leggere. Un insegnante portò a scuola dei palloncini e disse agli studenti di gonfiarli e scrivere il proprio nome su uno di essi. Dopo aver riempito il corridoio di palloncini colorati, li mescolò tutti e chiese ai bimbi di cercare il palloncino con il proprio nome. Dopo alcuni istanti nessuno aveva trovato il proprio palloncino. Poi l'insegnante chiese di prendere il palloncino più vicino e darlo al rispettivo compagno di classe. In pochissimi minuti tutti avevano il loro palloncino. L'insegnante disse quindi: i palloncini sono la felicità, se cercate la vostra e non la troverete, ma se ci preoccupiamo di qualcun altro troveremo anche la nostra. Fantastico,
ringraziamo Michelle per questa storia, questa metafora molto bella.
Un pensiero magari, grazie.
E che io incoraggio vivamente coloro che non hanno ancora avuto questa esperienza di fare volontariato, di dedicare del tempo, e che è un'opportunità per esprimere la nostra maturità emotiva e sociale, ma anche il fatto che ci invita a superare noi stessi, le nostre preoccupazioni, e mettere in pratica il desiderio di aiutare l'altro, ma fare anche la differenza.
Simona?
Io direi, adesso pensando alla storia dei palloncini, che in effetti il volontariato porta anche gioia nella propria vita, porta nuove amicizie, porta nuove conoscenze, porta nuove esperienze, porta felicità per molte persone, e se così non fosse non si giustificherebbe il numero di persone che vengono a cercarci a provare questa esperienza.
Marilus, uno può anche non avere niente, ma nel momento in cui ha delle reali connessioni con gli altri, allora si sente appagato e ha tutto?
Sì, è vero, ti do proprio ragione, Clari. Quando ci si sente connessi con gli altri ci si arricchisce. Anzi, ricollegandoci all'altra tua suggestione legata all'età, possiamo dire che non è l'anagrafe che fa la differenza, ma l'età del cuore, quindi l'età della vita che ha avuto questo cuore con le sue emozioni e queste sue connessioni.
Clarissa, è arrivato anche un messaggio dal signor Aldo che scrive: complimenti per la trasmissione, mi ha molto stupito Clarissa, non pensavo che fosse una persona così speciale.
Grazie.
Sei svenuta.
Sono svenuta. Grazie Aldo.
Allora, io direi a questo punto che possiamo chiuderla qua questa mattina, no?
Con questo messaggio ormai chiudiamo, sì. Così, dai.
No, abbiamo raccolto tante emozioni, tante...
Sì, davvero, sai che cosa? Bisogna lasciar decantare, per quello che andiamo in onda il sabato mattina, perché così poi c'è tutta la domenica di tempo libero per riuscire a lasciar fluire dentro di noi e a lasciar decantare tutte questi spunti di riflessione, esatto. Per poter uscire magari partire lunedì migliori.
Esatto, ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto che se volessero fare del volontariato e non sapessero che pesci pigliare, che potete andare sul sito della conferenza del volontariato, volontariato-ticino.ch, e lì ci sono ad esempio già 70 associazioni che offrono, che chiedono insomma dei volontari.
Esatto, no? Più di 70 associazioni, da calcolare che comunque nella Svizzera italiana ce ne sono molte molte di più, certo. Salutiamo appunto Marilu Zanella, che è la coordinatrice della conferenza del volontariato, che sarà nostra ospite sabato prossimo, quindi siete tutti invitati, sì. Anche voi sabato prossimo avremo l'associazione Triangolo come, sì, ospite.
Giusto, ringraziamo Simona Salzborn, Grazia Calanoce, Romana Bassacoletti e ovviamente la nostra Marilus Besomi Candolfi. Vi lasciamo.
Facciamo il nostro finale, sì. Perché spesso cerchiamo risposte quando invece bisogna sapersi fare le giuste domande, oppure come dice Mirko Bordoli, spegni le domande e accendi il cuore.
Oddio. No, meglio quella di Albert Einstein: la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che per noi stessi. Da Clarissa Tami e Mirko Bordoli
è tutto, a sabato prossimo alle 8:30 e buon sabato su Rete 1.
Sì, tra poco c'è l'informazione.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch